Con Eugenio Losco, uno degli avvocati del collegio difensivo, che seguirà anche nel secondo grado di giudizio la vicenda di Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, accusati di terrorismo per un sabotaggio in Clarea nel maggio del 2013. Il processo inizierà il prossimo 15 ottobre e a tenere i bastoni dell'accusa ci sarà il procuratore generale Marcello Maddalena in persona. Il tutto ancora una volta in aula bunker. Ciao Eugenio.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Ecco, ho preannunciato in qualche modo alcune delle domande che volevo farti. Nuovamente un accelerarsi di scenario, i giornali che tornano ad enfatizzare la vicenda, l'accusa di terrorismo che sembrava potesse essere messa da parte dopo la sentenza di primo grado, ma soprattutto dopo il duplice pronunciamento da parte della Cassazione rispetto all'incongruità di questa notizia, sembravano in qualche modo attenuare la tensione nei confronti di questa vicenda. Invece si torna in aula con la stessa accusa, si torna in aula col procuratore generale in persona e per di più l'aula è ancora una volta l'aula bunker delle Vallette. Cosa ci puoi dire?
Beh, hai fatto un insulto completo, insomma, hai detto molti dei temi principali di questo nuovo processo. Il processo che inizia il 15 in aula bunker, e questa è una novità degli ultimi giorni, perché ci è arrivata una comunicazione da parte del Tribunale, è stata una richiesta della Procura di svolgere nuovamente il processo in aula bunker per non meglio precisati motivi di ordine pubblico. L'aula bunker garantirebbe uno svolgimento più tranquillo di questo procedimento. Non si comprende quale sia il motivo in realtà, perché come ben sapete abbiamo già affrontato questo procedimento in primo grado all'aula bunker, dove si è svolto un processo tra virgolette normale, con la presenza costante di un pubblico che si è sempre comportato bene, non ha dato mai motivo di poter pensare a un eventuale pericolo di problema per l'ordine pubblico. Si sperava quindi che in secondo grado il processo potesse svolgersi in una maniera più regolare e nella sua sede istituzionale, quella del Tribunale di Torino, ma così purtroppo abbiamo visto non è, anche tenuto conto che dell'esito del processo di primo grado. È vero che è stato fatto appello contro tale sentenza, ma il procedimento in primo grado ha escluso quell'attentato con finalità di terrorismo, e le persone, i quattro ragazzi non sono più detenuti per quel titolo, quindi è del tutto ingiustificato questo spostamento di sede.
Tra l'altro
quindi stanno per
arrivare,
quindi vogliono costruire un clima particolare. Già la sede, lo spostamento della sede è un primo segnale che viene lanciato per risostenere che si tratta di un procedimento contro dei presunti terroristi.
Ecco, un'altra domanda. Abbiamo visto che, contrariamente a quanto accade normalmente per i procedimenti di secondo grado che si fanno sulle carte del primo, sono state fissate molte udienze, sarebbero state fissate molte udienze, e questo invece sembrerebbe alludere ad una volontà da parte della Procura Generale di introdurre altri elementi, cioè di rigiocare la partita in maniera, come dire, al di fuori della consuetudine. Che cosa ci puoi dire?
Questo non è un'allusione, nel senso è una richiesta specifica scritta nei motivi di appello di recuperare, riallargare parte delle tematiche che erano già state ampiamente sviluppate nel corso del procedimento di primo grado. La Procura ha chiesto di sentire nuovamente alcuni testi che erano stati sentiti nel primo procedimento su delle nuove dei nuovi temi e di sentire anche altri testimoni, testimoni che dovrebbero dimostrare quella sussistenza del grave danno, che è uno dei cardini del 276, quindi per la sussistenza della finalità di terrorismo, e questi testi sono principalmente testi relativi a testi della Commissione Europea, all'amministratore della ex LTF e esperti della Bocconi, che appunto dovrebbero provare questo grave danno che è stato creato da tutte queste azioni che si sono svolte contro il cantiere di Chiomonte, in particolare quella del 13-14 maggio del 2013.
Ecco, una domanda. Quindi, questi famosi esperti...
Il fatto che sia stata fatta questo tipo di calendarizzazione da parte della Corte d'Assise d'Appello, certo, non fa ben sperare.
Ecco, una domanda. Questi famosi esperti della Bocconi, immagino che siano gli stessi che avrebbero consegnato una relazione dai contenuti molto espliciti che poi non venne ammessa durante il primo grado. Ma se non sbaglio questa relazione non era firmata, quindi non si sa chi sono questi esperti, o ricordo male?
No, giustamente, era un estratto di una relazione della Bocconi e non, all'inizio non era firmata. Dopodiché ne è stata prodotta un'altra con una firma che adesso però onestamente non ricordo, ma il primo documento che era stato prodotto nel dibattimento di primo grado effettivamente non era firmato.
Quindi siamo di fronte alla solita indeterminazione persino di chi si assume le responsabilità. Poi immaginare di chiamare come testimone quello che è di fatto è parte civile all'interno di un processo sembra un po', come dire, dicendo di aver subito dei danni e di dover dimostrare che questi danni siano danni a carico della collettività, perché se non sbaglio non è sempre,
esatto,
c'è danneggiamento.
Ci sono tantissime problematiche, comunque il problema cardine che loro non sono riusciti a superare è quello della idoneità di quell'azione a creare questo grave danno. Su questo non possono portare tutti i testi che vogliono, ma è indubbio che quell'azione non fosse idonea. Ciò.
Cioè, loro devono dimostrare che un compressore bruciato,
esatto,
sia un qualche cosa che può indurre il governo italiano a fare dietro front rispetto a...
Anche dato per ipotesi, che ciò possa costituire un grave danno, sicuramente quel tipo di azione, ossia un'azione che è durata un minuto e mezzo nei confronti di alcuni beni nel cantiere, sicuramente non era idonea al fine del previsto dalla norma.
Resta comunque il fatto che questa norma consente tutto questo, perché è una norma assolutamente indeterminata. La norma europea dalla quale è stata sussunta in qualche modo ha una serie di determinazioni, indica una serie di condotte che possono che fanno da esempio. In questi casi invece sembrerebbe proprio di no.
No, assolutamente. Più che una norma europea non dà delle indicazioni, degli esempi, proprio è tipicizzata, sono tipicizzate le condotte che possono costituire un grave danno e quindi costringere i pubblici poteri a astenersi da commettere un qualche cosa, quindi c'è proprio una casistica specifica. Invece il legislatore italiano ha omesso questa casistica e ha lasciato una norma più ampia in modo da poter far rientrare diverse condotte, come quella anche della lotta del movimento No Tav, nella finalità di terrorismo. È stata proprio una scelta ad hoc.
Però in quest'ottica significa che chiunque si ponga l'obiettivo di impedire una qualunque scelta fatta dal governo rischia di essere trattato da terrorista.
Lo scopo della norma è quella, ed è stata creata nel 2005 proprio per quel motivo. E forse proprio sull'onda di quello che stava succedendo in Val di Susa.
Cioè, anche il più moderato, il più pacifico, il più tranquillo, il più bonaccione dei No Tav, alla domanda tu vuoi impedire che venga realizzata la Torino-Lione, risponderebbe di sì. Ed è un fatto banale, ma d'altra parte gli studenti che si oppongono ad una riforma della scuola, lavoratori che lottano contro la nuova normativa che di fatto mira ad impedire la libertà di sciopero, insomma, tanti.
È un movimento di opposizione, ovviamente, un po' tutti i movimenti nascono in questo modo, poi magari si sviluppano verso altre cose, ma nascono come movimenti di opposizione.
Questo però ci riporta davvero a un obiettivo restringimento delle libertà che, al di là poi della capacità o meno della procura torinese di riuscire a imporre questa verità in sede processuale, di fatto rappresenta una minaccia, un monito un po' per tutti. Forse si stanno giocando anche questa partita, se riescono ad appioppare il terrorismo a questi quattro e poi idealmente anche gli altri tre, rischia che poi lo possano, come dire, usare come spauracchio nei confronti di qualsiasi movimento non si limiti ad essere meramente testimoniale.
No, ma è una lettura giusta. D'altronde la scelta politica, la scelta del legislatore con questa normativa era proprio di colpire i movimenti di opposizione, di considerarli terroristi, cosa che è stata respinta in qualche modo, caso strano, da parte della giustizia, insomma, che è un po' un caso particolare, e quindi non è andata giù questa cosa, per questo si sta insistendo in questo modo.
Indubbiamente sì, è una partita, come dire, completamente aperta. C'è chi ritiene che la stessa partita del TAV non si sarebbe mai giocata se non si voleva piegare un movimento di opposizione tanto radicato e radicale qual è stato ed è il movimento notav. Ma torniamo allo specifico di questo processo che si aprirà il 15 di ottobre, quindi giovedì, in aula Bunker. Tu come prevedi che sarà questa udienza? Sarà un'udienza filtro? Sarà un'udienza vera e propria?
No, questa del 15 ottobre molto probabilmente sarà un'udienza filtro, un'udienza di smistamento. Ci sono anche delle richieste di differimento dell'udienza, ed è probabile quindi che l'udienza venga rinviata. Adesso non sappiamo se poi verrà fatta una nuova calendarizzazione o si terrà buona quella che è già stata indicata nell'atto di citazione. Penso che il procedimento verrà spostato un po' più là, in attesa anche del deposito della motivazione della sentenza della Cassazione che si era espressa per gli altri tre ragazzi nel luglio di quest'anno, in quanto la motivazione di questa sentenza non è stata ancora depositata.
Un'ultima domanda.
Volevo concludere questa cosa. Sì. È un elemento fondamentale in questo procedimento, perché la Cassazione, prima l'esame di Torino, ha già valutato tutti questi nuovi presunti elementi che la Procura vorrebbe introdurre nel procedimento d'appello. Li ha già valutati e li ha già considerati ininfluenti ai fini dell'accusa di terrorismo in due gradi di giudizio, seppur cautelari, il Tribunale dell'Esame prima e la Cassazione di luglio, che ha respinto nuovamente le richieste di applicazione della misura cautelare per la finalità di terrorismo.
Quindi la lettura.
Quindi in realtà il procedimento non dovrebbe preoccuparci più di tanto, perché abbiamo così tanti già pronunciamenti favorevoli che dovrebbe essere scontato l'esito di questo processo. Però l'aspetto politico, secondo me, avrà un ruolo determinante.
Ecco, ma non c'è il rischio che invece lo scopo vero sia quello di ottenere condanne più pesanti per i reati cosiddetti minori?
Potrebbe anche essere, però io credo veramente che loro vogliano ottenere una condanna per il 276.
Beh, ovviamente, non sarebbe sceso in pista Maddalena sull'orlo della pensione. Qui arriviamo all'ultima domanda che volevo farti. Maddalena va in pensione a dicembre, quindi vorrà chiudere comunque entro dicembre.
Sì, sicuramente, ma io penso proprio che chiuderemo entro dicembre. Comunque il procedimento d'appello è un procedimento veloce, anche se effettivamente la Corte d'Assise d'Appello deciderà di introdurre qualche nuovo elemento, si tratta di una nuova istruttoria che potrà essere fatta in una o due udienze, quindi ritengo che entro dicembre il procedimento sarà concluso.
Io ti ringrazio molto, ci vedremo sicuramente giovedì mattina, è stato convocato un presidio davanti all'aula bunker delle Vallette, ieri sera c'è stata anche un'assemblea informativa a Torino, so che ce n'è stata
anche a Milano.
Ecco, tu sei stato a Milano, ci vuoi fare un flash su questa?
Sì, un'assemblea direi ben riuscita, abbastanza numerosa, sono stati affrontati nuovamente, è stato fatto un po' un sunto di quello della vicenda e di tutte le ripercussioni dal punto di vista giudiziario, e poi è stato fatto comunque anche un accenno alla nuova normativa sul terrorismo, e sono venuti poi alcuni anche esponenti del movimento NoTav che ci hanno raccontato un po'
di cose,
come si sta muovendo in questo momento il movimento, insomma.
Invece a Torino l'assemblea si è tenuta qua proprio a due passi della radio, nella sala del Checkpoint, c'erano il tuo collega Novaro e c'era Alberto Perino, e abbiamo anche sentito in diretta dai domiciliari Chiara e Mattia, con due interventi che hanno dato molta forza e molta energia al pubblico che ascoltava, quindi penso che saremo in tanti giovedì mattina di fronte all'aula bunker delle Vallette. Io ti ringrazio molto, alla prossima.
Ciao, arrivederci, ciao a tutti.
Ciao.